sarebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio da Paola Simonetti, siete su Radio Vaticana Italia. Il mio staff di oggi, Luciana Fantini in regia e Adriano Vitali alla parte tecnica. In apertura il capitolo della disperata situazione umanitaria di Moria. Siamo sull'isola di Lesbo in Grecia, dove insiste, lo avrete sentito, il più grande campo profughi d'Europa, che è andato in fumo per un vastissimo incendio nei giorni scorsi. È popolato da un'enorme quantità di persone, bambini soprattutto, e ha visto andare in cenere tutti i pochi beni essenziali posseduti da coloro che vi sostavano. Le organizzazioni umanitarie chiedono non solo vero sostegno alle istituzioni locali ed europee, ma anche un superamento definitivo di questa situazione. Faremo luce con due ospiti esperti. Più tardi, in primo piano, lo spreco derivante dal consumo compulsivo che in Italia come nel mondo genera non solo la vergognosa piaga del cibo che finisce nella spazzatura, ma anche sul fronte degli oggetti di uso comune, quantità incalcolabili di rifiuti. Cercheremo di fare una breve analisi, ma anche di capire quali siano le contromisure possibili. Avrebbe una capienza di 3.000 persone, ne contiene quasi 15.000, il 40% sono bambini. Il campo profughi di Moria, all'isola di Lesbo in Grecia, viene considerato, non a caso, dalle organizzazioni umanitarie un inferno in cui muore la dignità umana ed esistenziale, il diritto sacrosanto a progettare un futuro per sé e per i propri figli, e soprattutto è il luogo dove l'infanzia perde la sua dimensione di spensierata innocenza per trasformarsi in una sorta di supplizio precoce. Il campo è andato in fiamme nei giorni scorsi, lo ricorderete, ne abbiamo parlato tanto anche qui a Radio Vaticana Italia. È l'ennesimo, anche se forse il più grave, incendio da quando il campo è sorto. In fumo sono andati tutti i pochi beni essenziali delle persone che vi sostavano, lo dicevamo, i precari rifugi, i servizi igienico-sanitari, ma anche i medicinali, gli effetti personali. Da anni si susseguono, è doveroso dirlo, le denunce per questa indegna condizione di vita di persone che cercavano di fatto un futuro. Le denunce sono da parte delle organizzazioni che vi operano o cercano di farlo in qualche modo. Sono persone che un accordo tra Unione Europea, se non ho capito male, e Turchia del 2016 ha reso di fatto prigioniere, togliendo loro la possibilità di capire che cosa ne sarà effettivamente delle loro esistenze. L'intesa doveva in qualche modo fermare il flusso, creare delle zone di sosta per poi far tornare indietro questi migranti, ma qualcosa non ha funzionato e la conseguenza è stato un sovraffollamento incalcolabile che ha creato una bomba a orologeria e poi, prima o poi, la bomba esplode. Si è trasformato nella forse più grande baraccopoli del vecchio continente, nell'indifferenza, dicono molti, sia del governo greco sia dell'Unione Europea, come dicevamo. La situazione naturalmente si è aggravata con l'emergenza sanitaria da Covid-19 perché molte persone sono risultate positive e quindi tutto il campo è stato messo in quarantena con dei cordoni, ci dicono testimoni oculari, di militari armati, il che rende il tutto ancora più difficile. Noi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo in questo momento, lo facciamo con due ospiti esperti. Io accolgo con piacere Monica Attias, che è coordinatrice della missione umanitaria di Sant'Egidio a Lesbo. Benvenuta Monica.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a lei di essere con noi. E Andrea Iacomini, che ormai è una nostra vecchia conoscenza, portavoce UNICEF Italia. Buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora Monica, qual è la situazione ad oggi a seguito dell'incendio? Le persone di fatto sono state trasferite? Dove sono? Che misure sono state messe in campo, quantomeno nell'emergenza, se ce ne sono state di misure?
Ma diciamo che a tutt'oggi la maggior parte dei profughi è ancora riversata sulla strada che porta dall'ex campo di Moria a Mitilene, che è la città capoluogo di Lesbo. la struttura che è stata creata nelle vicinanze del mare, nella zona di Karatepe, sì, è una struttura di tende, finora la capienza massima è quella delle 3.000 persone, quindi sono ancora circa 9.500 persone che sono riversate nelle strade in dei ripari costruiti
di fortuna,
di fortuna, esatto, sulla strada. E qualcuno è stato ospitato presso delle strutture di volontari nelle vicinanze dell'ex campo di Moria, ma questi sono solo i più vulnerabili, quelli che non sono riusciti nemmeno, perché fisicamente non ce la facevano, a raggiungere la strada.
È terribile, anche perché insomma la situazione in realtà si è aggravata con l'incendio, ma erano anni che si denunciava una situazione al limite veramente della sopravvivenza, diciamo, nel cuore dell'Europa. Allora, Monica Attias, la natura dell'incendio si dice sia dolosa. Io per dovere di cronaca dico che ieri sono usciti dei lanci di agenzia che ci dicono che 5 migranti sono stati arrestati per aver appiccato l'incendio al campo. Lo ha annunciato il governo di Atene. Allora, questa è la parola naturalmente del governo greco. C'è però, come dire, un interesse da parte anche di altri attori eventualmente ad appiccare gli incendi, perché lo dobbiamo rendere noto che la situazione a livello locale è piena di tensioni, cioè anche gli abitanti dell'isola non sono propriamente pacifici.
Beh, diciamo che dall'inizio di marzo, da quando c'è stato, diciamo, il tentativo di molti migranti di attraversare il confine, sì, greco-turco per via terra, sono scoppiate nell'isola delle grosse tensioni tra gli abitanti locali, l'ONG e i rifugiati, e questa situazione si è protratta per tutta l'estate fino al mese di agosto.
Sì.
Ci sono tante manifestazioni degli abitanti di Moria, il villaggio di Moria, sì, nei pressi del campo, ma anche di Mitilene, che chiedevano lo sgombero immediato, totale dei rifugiati, e si sono dimostrati fortemente contrari al progetto del governo greco di allargare il campo e di, sì, chiuderlo. E avevano già affittato dei terreni, quindi anche, diciamo, c'è stata una tempistica abbastanza gli interessi sono tanti, ecco.
Certo. Allora, sempre per dovere di cronaca, dico anche che sempre nelle agenzie di ieri c'è la dichiarazione di intenti da parte dell'UNHCR, che è l'Agenzia ONU per i rifugiati, di intensificare l'assistenza per rispondere alle esigenze immediate di maggiore criticità. L'UNHCR segnala che c'è la presenza di almeno 11.000 richiedenti asilo che sono rimasti senza adeguato riparo sull'isola greca. E però devo anche aggiungere che si è espresso anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che alla fine di una visita lì nella situazione locale ha detto che la situazione è sicuramente difficile e molto complessa, è una sfida europea comune. Entro la fine del mese la Commissione europea intende mettere sul tavolo nuove proposte concrete. Ora, chiunque può giudicare da sé, diciamo, le dichiarazioni delle istituzioni europee. Diciamo che adesso l'incendio ha acceso le fiamme, ma anche di nuovo i riflettori, possiamo dire, su questa situazione che durava da anni. Qual era, Monica Attias, la condizione del campo prima dell'incendio? Brevemente.
La condizione del campo era terribile, basti pensare che nel mese di gennaio la popolazione del campo aveva raggiunto le 20.000 unità, quindi era il campo ufficiale, ma tutto intorno un'enorme giungla di persone che continuavano ad arrivare attraverso l'Egeo e che all'inizio non disponevano nemmeno di una tenda, cioè, ma solo di coperte all'aperto. Si è creata una vera e propria città, una città con il fatto che dopo il lockdown, sì, gli abitanti del campo sono rimasti chiusi per tutta l'estate, mentre le misure sono state rimosse per tutta la Grecia.
Per il turismo, diciamo, per far circolare i turisti.
Esatto. I campi di Lesbos, Samos, Chios e Leros sono rimasti in una situazione di lockdown, quindi con uscite contingentate ogni giorno, solo per motivi, diciamo, giustificabili, e quindi con scarsissimo accesso alle strutture sanitarie, ai corsi di lingua.
Possiamo immaginare, certo. Si è azzerato praticamente quasi tutto, poi alla fine quel poco che era messo a disposizione delle persone ospitate. E, allora, c'è all'interno del campo una condizione di, diciamo, provenienze variegate. Noi abbiamo persone che arrivano da dove, Monica Attias?
Allora, le persone arrivano per la stragrande maggioranza, circa il 70%, dall'Afghanistan, sì, transitate attraverso l'Iran. E abbiamo una presenza di siriani intorno al 5%,
sì,
e poi una grande presenza di africani. Anche lì, diciamo, si è creata una nuova rotta dall'Africa verso la Turchia, e di congolesi, togolesi, camerunesi, ma non solo, anche di somali, eritrei, che trovano oggi difficoltà nella rotta del Mediterraneo centrale.
Quindi immaginiamo, insomma, viaggi davvero di una lunghezza inimmaginabile, no? Per queste persone, lo possiamo,
esatto,
anche solo immaginare. Allora, Medici Senza Frontiere, che è l'organizzazione che si occupa, la conosciamo tutti, di porre rimedio dal punto di vista sanitario degli interventi medici su ogni fronte, ha denunciato come sia davvero grave la situazione anche sul fronte psicologico. Parliamo di persone che hanno subito spesso anche abusi, torture, insomma vessazioni davvero incalcolabili. Alessandro Barberio, che è psichiatra proprio di MSF, ha dichiarato che, dopo la sua esperienza nel campo, ha dichiarato di non aver mai assistito a un numero così grande di persone bisognose di assistenza psicologica come a Lesbo. Andrea Iacomini, UNICEF Italia. A tal proposito, ho letto che ci sono state delle denunce negli anni scorsi da parte di altre organizzazioni, addirittura di casi di tentativo di suicidio da parte dei minori. Vi risulta?
Sì, sì, ci risulta, come ci risulta anche rispetto a quanto detto, anche il fatto che, insomma, ci sono delle continue risse anche tra bambini, tra ragazzi, tra adolescenti, non ultima qualche mese fa, non ricordo, che era costata la vita a un ragazzino. Ecco, ci sono chiaramente delle situazioni esacerbate, ma insomma, la collega ha descritto benissimo quello che accade lì giù. Immaginiamo, in un contesto come quello che abbiamo ascoltato, che cosa possa succedere. È chiaro che psicologicamente i ragazzi, gli adolescenti, i bambini vivono una condizione di pressione, di disagio enorme, ecco perché noi abbiamo ripetuto più volte, l'abbiamo fatto già tre volte questa settimana, che è fondamentale la protezione, l'accesso ai servizi di base, il riparo per queste umanità, in particolar modo per i bambini, perché comunque questo incendio, ancora una volta lo voglio ribadire perché dobbiamo ricordarlo, queste cose purtroppo ci vuole sempre un caso belli per ricordare,
sì,
le sompiaggi a sud delle nostre vite, no? Quando c'è stato Ilan, e poi i bambini nel ghetto ci siamo ricordati che c'erano i profughi in mezzo mondo, quando c'è stata i bambini con il gas in Siria ci siamo ricordati che c'era una guerra che durava da anni. Adesso
Andrea, la sentiamo non benissimo.
Questo incendio si ricorda, come altri fatti, che purtroppo dobbiamo avere gli occhi di fronte a una situazione grave della quale fanno le spese soprattutto i bambini.
È vero, tra l'altro stanno circolando, e ad oggi veramente non si può dire non lo sapevo, non ho visto, non ho letto, insomma, con i social network e con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo è davvero difficile che qualche foto, almeno una, non ci capiti sotto lo sguardo, e ne stanno circolando tante del campo profughi di Moria. Ci sono foto che non sono guardabili, cioè oggettivamente nel 2020... non lo so, gettano veramente chi ha, insomma, un minimo di sensibilità nell'indignazione più totale, perché veramente parlo di immagini di bambini in quali condizioni sono costretti a dormire, non hanno un giaciglio, non hanno veramente niente per sdraiarsi, quindi è veramente non accettabile, soprattutto in Europa, perché noi spesso parliamo di situazioni difficilissime dall'altro capo del mondo, parliamo di zone, no, che sono e sembrano, certo, remote. Qui siamo veramente dietro casa nostra, di fatto, siamo davvero parlando di un posto vicino. Iacomini, c'è una percentuale altissima nel campo di bambini, alcuni arrivano addirittura da soli, ho capito bene?
Sì, infatti questi bambini, in particolar modo quelli che tra l'altro sono stati trasferiti ospitati presso il centro di sostegno qualche giorno fa, Tupac, vicino al campo di Moria, erano rifugiati, migranti non accompagnati e separati, quindi purtroppo molti sono bambini che si sono messi in cammino e che non hanno i genitori, e qui sono, diciamo, quelli che rappresentano il nostro focus più importante.
Certo.
Che qualcuno di loro chiaramente andrebbe in qualche modo riavvicinato alle proprie famiglie, dall'altra parte molti sono completamente soli, loro sono, diciamo, i soggetti diretti della di protezione, a loro, di loro bisogna occuparci, di loro di fatto i nostri team che sono stati rinforzati in queste ore,
sì,
stanno cercando di occupare per ovviare a questa situazione.
Allora, Monica Attias, nulla sia più come prima, l'Europa deve agire per non doversi vergognare di fronte alla storia, così voi avete fatto l'appello insieme a Jesuit Refugee Service e le suore missionarie di San Carlo Borromeo, l'appello è stato forte. Quali, vogliamo ribadirle, quali sono le soluzioni che proponete o che state mettendo in campo in qualche modo?
Beh, noi crediamo innanzitutto che appunto nulla deve ritornare come prima. Non è pensabile di ricostruire un altro campo con gli stessi criteri, un campo chiuso, ma bisogna, diciamo, agire subito per creare delle strutture possibilmente,
sì,
nella Grecia continentale, perché la situazione di Lesbo è esplosiva. I greci sono stati molto generosi in un primo momento, ma la proporzione dei rifugiati rispetto agli abitanti di Lesbo è troppo alta, non può durare. E il secondo discorso,
sì,
che noi facciamo è garantire l'accesso alle associazioni umanitarie, perché c'è tantissima gente che vuole aiutare, che ci chiede di aiutare.
Ed è difficile, Monica? C'è un problema?
È difficile l'accesso, sì, è difficile l'accesso perché le strade sono bloccate. E la terza cosa, e direi la più importante,
sì,
è l'appello all'Europa, perché proceda subito a dare delle quote per la relocation, per il ricollocamento nei paesi europei. Non sono cifre non gestibili, queste cifre sono ancora gestibili.
Quindi questo è fondamentale, insomma, questo è il dibattito poi che dura oramai in maniera veramente infinita, è l'annoso problema di questi ultimi anni. Senta Monica, c'è anche, come dire, la necessità di continuare ad attivare questi corridoi umanitari che voi avete anche messo in campo negli anni scorsi, hanno funzionato, sono una soluzione in parte, immaginiamo.
Sì, è una soluzione complementare, noi diciamo, gli stati debbono fare la loro parte, ma anche la società civile può farlo, con in partnership con i governi. I governi possono concedere un certo numero di entrate. C'è la base giuridica che è,
sì,
il Trattato di Dublino, quindi non ci sono problemi. Se la società civile, le chiese si offrono per sponsorizzare, diciamo, l'integrazione di un certo numero di migranti, perché non farlo? È una cosa che fa bene a tutti, fa bene chi ha accolto e fa bene a chi accoglie, molto bene, perché questo ricostruisce il senso della comunità locale.
Certo.
Ed è stata questa la nostra esperienza. Gli ultimi sono arrivati a luglio, gli ultimi 10,
sì,
ma in tutto l'anno da Lesbo ne abbiamo accolti 43. È poco, ma siamo pronti ad accoglierne molti altri, perché da tutta Italia ci stanno manifestando in molti la propria disponibilità.
Questo ci apre davvero il cuore, quindi la possibilità davvero di un'accoglienza diversa c'è, è concreta, e questo è importante segnalarlo. Andrea Iacomini, UNICEF, che cosa invece chiede più urgentemente?
Ma noi siamo molto preoccupati della situazione anche noi, quindi abbiamo lanciato un appello per rispondere ai bisogni immediati dei bambini e a lungo termine delle loro famiglie che sono colpite dall'incendio. È chiaro che è necessario al più presto affrontare queste situazioni, soprattutto per quelli che affrontano notti all'aperto, per questi bambini che hanno bisogno di riparo, di protezione e accesso ai servizi di base. Quindi noi chiediamo assolutamente un'adeguata ospitalità, chiediamo soprattutto per una cosa, che la Grecia non può continuare a portare avanti questo sforzo da sola, quindi noi continueremo a sostenere i nostri partner greci e il lavoro degli stati membri proprio per promuovere il benessere dei bambini rifugiati, sperando che il prossimo patto UE sarà un'opportunità cruciale proprio per portare avanti un approccio comune e condiviso proprio per la protezione dei bambini e migranti e rifugiati, non solo appunto in queste zone ma anche in tutta Europa.
Monica, è stata quasi miracolosa la situazione di incolumità in cui si è svolto l'incendio. Ci ho pensato, ho detto, un incendio di queste dimensioni poteva davvero fare una strage.
Sì, l'incendio per fortuna si è propagato piano piano, quindi la gente ha avuto modo di scappare. L'unica cosa è che hanno perso veramente tutto. Abbiamo ricevuto telefonate su telefonate in questi giorni. Sì. Di persone che hanno perso le stampelle, i documenti che avevano salvaguardato nel viaggio in mare e che per loro rappresentano l'unica speranza di poter essere poi accettati nella fase di richiesta asilo, come documenti medici, documenti che provano la propria situazione di vulnerabilità.
Certo, quello è fondamentale.
Bambini che hanno aperto le loro piccole scuole. Io vorrei dire che nell'ultimo mese abbiamo assistito con il lockdown a un proliferare di scuole autogestite. Bambini che insegnano ad altri bambini. Tutto questo è andato perduto.
Perché quindi loro stessi si sono messi in gioco, per così dire. Pensate il desiderio davvero di scuola che c'è. Questo ci dà la dimensione veramente di che cosa sia l'istruzione e la scuola per i bambini che fanno questi viaggi, che hanno questo strappo dalle loro radici e che non possono metterle in nessun altro luogo, perché poi di fatto questa è la loro condizione, no? La condizione del rifugiato nel campo è quella di non sapere mai se potrà uscirne e in quali condizioni,
esatto.
Giusto? Cioè un tempo
è
congelato.
Giusto. Quindi... E poi è questo senso di essere rifiutati, ci hanno detto nelle telefonate nessuno ci vuole, questo fatto di non poter entrare nella città di Mitilene, di non essere accolti da altri paesi dell'Europa, nessuno ci vuole, è una generazione di bambini che non ha mai frequentato la scuola, perché poi i viaggi durano molto.
Un danno incalcolabile dal punto di vista proprio dell'istruzione, dell'evoluzione dell'umanità intera, io dico sempre, perché i bambini sono i pilastri, no? Del futuro dell'intera umanità. Per me il tempo purtroppo è scaduto, il mio saluto a Monica Attias, coordinatrice della missione umanitaria di Sant'Egidio a Lesbo, e ad Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia. Vi ringrazio di cuore davvero.
Grazie a voi.
Del vostro prezioso
Grazie.
Contributo qui con noi, ma soprattutto di quello che fate sul campo, perché è importante quello che fate. Torneremo sicuramente a parlarne. Grazie e buona serata e buon lavoro.
Buona serata, arrivederci.
Noi ci fermiamo per pochi minuti, come sempre a quest'ora. Torniamo dopo una piccola pausa. Non andate via.
D'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo, non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, com'è giusto che sia quando la sua testa va giù.